CRT, un mondo di musica e di informazione.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici ascoltatori del Cittadino Informato per questa nuova puntata della settimana. Prima di cominciare vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 379-2952902, nonché la frequenza 101.2 FM. Potete ascoltarci anche in DAB+ per quanto riguarda l'Umbria, scaricando l'app di RT, oppure riprendere le puntate precedenti nel nostro web app www.rtsmart.it. L'argomento che stiamo per trattare è stimola non soltanto alla lettura ma anche alla scrittura. Ci stiamo parlando di Fulgineamente. La finale si terrà il prossimo 26 ottobre a Foligno. Sandro, lascia a te la parola per quanto riguarda tutto quello che fa l'associazione.
Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Fulgineamente è un'associazione non profit che grazie al patrocinio del comune di Foligno, alla Fondazione Cassa del Risparmio, ma soprattutto a un numero immenso di volontari e volontarie, ha istituito il premio Fulgineamente. È un premio per scrittori umbri, sono all'ottava edizione, è un concorso a tema libero, riguarda opere letterarie per il 2024 e per la finale che diceva Linda il 26 ottobre, riguarda opere pubblicate nel 23-24 fino alla data della scadenza del bando di concorso che era il 30 aprile. Per quanto attiene alla sezione poesia sono ammesse anche opere in uno dei dialetti umbri, è consentita però la partecipazione a scrittori e scrittrici umbri di nascita, anche se sono residenti all'estero in altra regione, oppure di umbri diciamo di adozione che però sono residenti o domiciliati in Umbria. La particolarità del premio: vengono selezionati per il premio finale gli scrittori e le scrittrici da una sezione di una giuria tecnica di 10 membri formata da scrittori, giornalisti, docenti, editori, comunque esperti nel mondo della cultura, e da una giuria di 40 membri e giuria popolare alla quale ci si può iscrivere ogni anno e poi partecipano alla selezione. Abbiamo già avuto occasione di incontrare l'associazione. Oggi sono ospiti, oggi e la prossima puntata, sono ospiti del Cittadino Informato e di RT, la radio che ospita la trasmissione, un finalista per la sezione poesia e due per la sezione letteraria. Buongiorno intanto al primo ospite che è Francesco Curto, poesia, e adesso Linda ci fa una breve descrizione del curriculum del professor Francesco Curto.
Il professor Francesco Curto vive dal 1968 a Perugia, dove si è laureato in lettere moderne discutendo una tesi su Cesare Pavesi. Ha esordito come poeta nel 1968 con la raccolta Liriche. Nel 2003 ha pubblicato il romanzo autobiografico Il Bio. Le sue poesie sono state tradotte in lingua turca da Necdet Adabag, preside della facoltà di lettere dell'Università di Ankara, e in inglese da Annalisa Zakka, docente della St. John University di New York. L'edizione completa è curata da Luigi Reale nel volume Poesie 1968-2018. Si presenta alla finale di Fulgineamente con la raccolta Suoni diversi. Possiamo partire con tutte le domande. Buongiorno.
Buongiorno a te.
Direi, siccome tra l'altro sarebbe ipocrisia, conosco da anni anche per l'attività precedente impegnata nel mondo giovanile per quanto riguardava la sua professione il professor Curto, farei presentare a lui le sue opere e se ci sintetizza lo spirito principale che le sue poesie trasmettono o vorrebbero trasmettere ai lettori.
Grazie, io ho partecipato al concorso con questa raccolta Suoni diversi, è un'antologia di poesie tradotte in varie lingue, tra queste appunto si ricorda le traduzioni di Annalisa Zakka della St. John University di New York e di Necdet Adabag dell'Università di Ankara. C'è una sezione ultima che invece è in lingua mater, che è il mio dialetto naturalmente calabrese. La mia poesia è una poesia che ha ormai un percorso quasi cinquantennale, come naturalmente ha festeggiato Luigi Maria Reale nella sua opera omnia Poesie 1968-2018. Fare poesie è anche un impegno etico e civile, come diceva Alessandro, e quindi io al libro ho sempre affidato i propri sogni per scopi umanitari e di solidarietà, soprattutto convinto come sono che l'arte può e deve contribuire ad aiutare gli altri, soprattutto quelli afflitti dalla malattia, dalle guerre, dalla solitudine, sopraffatto dai soprusi, dalle angherie, dalla violenza del potere.
Francesco, nell'introduzione appunto di Luigi Maria Reale viene definita così. Intanto mi permetto di dire a chi è interessato, chi vuole approfondire, che se cerca la bibliografia di Francesco Curto troverà un numerosissimo elenco di pubblicazioni. Mi colpisce questo passaggio che fa il curatore Reale, ma che riprendeva anche il professor Curto adesso, perché dice così Reale: Curto attribuisce alla poesia un valore, un impegno di amicizia, e che il suo dovere è di farsi portavoce per tutti coloro e per tutti quelli che in questa società sono condannati al silenzio. La traduzione delle sue poesie in inglese dall'Università di Ankara già dimostrano questa volontà, se ho capito bene, e mi corregga professore, di essere un attore che stimola la convivenza, l'inclusione, la voglia di stare insieme e superare invece quel mondo che in questo momento purtroppo vede solo, o per la maggior parte, conflitti, odio. Io mi permetto di dire che ho conosciuto Curto quando lavorava nel mondo del diritto allo studio, comunque insomma una città come quella di Perugia molto accogliente allora, ancora oggi ma un po' meno.
Ci fermiamo un attimo, restate con noi su RT.
Il cittadino informato.
Basta solamente che schiocco due dita e ci ritroviamo su una Rolls Royce. Posso darti tutto un'estate infinita, dimmi solo cosa vuoi.
A me basta un fiore che torna il buon umore. Basta solo un fiore, riparti il buon umore. Su una Vespa in due, ogni istante diventa magico. Se siamo in due, ogni giorno succede il panico. Su una Vespa.
Io so viaggiare nel tempo, scegli il momento più bello. La fontana di Trevi ti porto Anita e Marcello. Basta che schiocco due dita e ritorno al futuro. Dimmi dove vuoi andare, in un minuto siamo nel vecchio Far West. O su un'astronave, basta solamente scegliere.
A me basta un fiore che torna il buon umore. Schiocco le dita e mi teletrasporto in un'altra vita. Un tulipano, una rosa, una margherita tra le mie dita. A me basta un fiore e torna il buon umore. Basta solo un fiore, riparte il buon umore. Su una Vespa in due,
informato.
Siamo tornati al cittadino informato, siamo qua con il professor Francesco Curto.
Crede ancora, è scontato, però, che si può fare anche con una goccia, con una poesia, con una rima, trasportare e trasferire a chi ci ascolta valori profondi, dei quali secondo me abbiamo tanto bisogno?
Senz'altro, io adesso risponderò anche alla tua domanda. Io ti do del tu perché
sì, appunto, io l'ho detto.
Però mi rifermo un po' anche sul libro, sono diversi. Sì. Non a caso c'è una bellissima copertina della pittrice Serena Cavallini, dove naturalmente riporta il portale dell'università per straniere, che sta lì proprio ad indicare questa universalità della università di Perugia e di Perugia nel mondo.
Posso aggiungere dal curriculum che alcune delle poesie sono state tradotte anche in francese, per esempio dalla traduttrice, o comunque da un insegnante dell'Università per Stranieri di Perugia, Orietta Guidi. Quindi Orietta noi abbiamo Guidi, citato per motivi di tempo solo alcune delle opere.
Sì. Orietta Guidi, che naturalmente si è soffermata molto anche con un suo saggio sulla mia poesia, includendomi forse con tanta immodestia da parte mia, con Sandro Penna in questo testo che si chiama appunto Irregolare Novecentesco, che comprende Bontempelli, Savinio, Landolfi, Penna e Curto. Ritorno al libro perché riporta questa bellissima copertina di Serena Cavallini, che sta a rappresentare praticamente la città di Perugia, la città nel mondo e per il mondo, la città della pace di Aldo Capitini, che quindi è molto importante. Poi all'interno del libro ci sono anche altre tavole che sono di autori, pittori che hanno fatto un percorso naturalmente in una lunga strada insieme a me nell'arte e nella poesia soprattutto. Italo Calvino diceva che fare poesia è l'arte di far entrare il mare in un bicchiere, e è difficile far entrare, diciamo, il mare in un bicchiere, è difficile fare poesia, ma probabilmente, come dicevi tu Alessandro, qualche volta basta un semplice pensiero, una riflessione lieve per poter naturalmente arrivare al cuore degli altri. Soffermarsi su un fiore, soffermarsi sulla sofferenza magari colta sul viso di una persona anziana, di un bambino, anche questo naturalmente fa parte di quei sentimenti che poi toccano l'universalità.
Ha citato Perugia, io non so se ricordo bene, ma insomma penso che frequentando le vie di Perugia, le vie di accesso alle zone studentesche, alle zone della vita anche pomeridiana e perché no anche notturna di Perugia, o comunque alla Perugia da una parte fortemente legata al cattolicesimo, ai fedeli, ma c'è anche una Perugia piena di segni alternativi. Penso che posso ricordare, se non mi sbaglio, anche che Perugia ha vissuto di personaggi a suo tempo atipici, che scendendo giù verso l'università per stranieri avevano magari una tipografia e una realtà. Ha ispirato anche in quell'occasione,
probabilmente riferisce al nostro Tilli.
Esatto, so che era una delle passioni. Guarda, nel raccogliere quelle foto, quei manifesti anomali per la grande maggioranza.
Vediamo quello, dice oggi viene il Papa, io vado via. Esatto. Ma a parte questo, scherzando, ricordo Tilli perché per me è stato un grande amico e ho frequentato molto la sua tipografia, e devo dire che è uno di quelli che ha pubblicato anche alcune mie cose, tra cui adesso mi sembra Non s'acquieta mai, che praticamente non ha mai visto i miei soldi, perché all'epoca forse non avevo neanche la possibilità di pagare il libro, però c'era questa amicizia perché avevamo un comune terreno di intenti, che era quella dell'anarchia, l'utopia insomma.
E c'era anche una volontà di dare con tutti i mezzi possibili di far esprimere tutti coloro che intendevano sotto varie forme esprimersi con il manifesto, diciamo, provocatorio, con la poesia, con il libricino, con la pittura, perché ricordiamo che Perugia ha anche tantissimi pittori famosi e non. Quindi era un periodo
fecondo
molto... Esatto. Nel presentare Curto i vari critici, a un certo punto ricordano, e l'ha accennato anche Francesco prima, che un segmento dell'antologia, di una delle sue antologie, scrive e racconta questa sua passione per la poesia in dialetto acrese. Dice sempre la critica che sono poesie che ci consegnano la carta d'identità di un poeta che svela il bisogno di riconoscimento della sua forte passionalità, e non solo, e delle sue radici. Oggi, dove tutto avviene di corsa, tutto veloce, veloce, tutto ripetitivo, no? Perché clicchi su internet, poi ti ritrovi per mesi che ti offrono l'acquisto delle pantofole perché hai visto quando va bene, per non dire cose molto, molto più cattive. Abbiamo la forza, e ecco perché Federconsumatori RT oggi ospita in queste puntate, ci tornerà sopra, e invitiamo tutti a seguire le attività dei premi come Fulgineamente, ma anche di altre occasioni. C'è ancora, secondo Curto, la possibilità di lavorare e di creare una rete anche nella nostra regione che dia spazio alla creatività?
Ora, io una rete me la sono creata, e non è una rete virtuale, ma una rete reale, concreta, cioè un rapporto che ho con amici, con quelli che hanno collaborato con me in tutto questo lungo percorso fatto insieme, sia di pittori, scrittori ed altri, e soprattutto il contatto mai perso con i professori universitari, che è una cosa molto particolare, perché oggi vedo che praticamente questo esamificio per le lauree porta naturalmente al 110 e poi chi si è visto si è visto, mentre il rapporto di noi che abbiamo frequentato l'università in certi anni e con certe difficoltà, ci sono rimasti rapporti che naturalmente ancora oggi durano per quelli che sono ancora vivi nel nostro tempo. Io credo che la poesia sia necessaria e sia dovuta non solo per quella che naturalmente l'aspetto di impegno politico e civile, etico e civile, ma soprattutto per fermarsi, soffermarsi sulle piccole cose, così dicono la poesia anch'io, per entrare dentro queste piccole cose e cogliere l'essenziale e l'essenza. La poesia in dialetto, che è l'ultima sezione di questa antologia, mi dà la possibilità di ritornare quasi in un viaggio nel ritorno della memoria, col ritorno della memoria a quella che è stata la mia infanzia, che è un po', diciamo, tutto il mio bagaglio non solo culturale, ma il mio bagaglio memoriale, per poter poi naturalmente esprimere successivamente ed aver potuto esprimere successivamente tutte quelle cose che ho detto in versi nel percorso poetico, insomma.
Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, restate con noi.
Il cittadino informato.
Chi rossi come paprika, dimetti i fumi pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina.
One shot, no more, no no.
Ne giro una dove capita, me l'accendo per nascondere una lacrima. Ho gli occhi rossi come paprika.
No love, no love, no more, no no.
Baby ora no, dopo Ramadan, ora non ce l'ho, a casa ce l'ho, vieni te lo do. I got what you want, puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai.
Abbiamo litigato ma per cosa? Neanche tu sai perché sei nervosa, con quella bocca velenosa. Cosa fai, cosa fai, cosa fai? Facciamo una bimba, la chiamiamo Italia. E se non fai la brava, dire prima pa pa pa. Agli occhi rossi come paprika, dimetti i fumi pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina.
One shot, no more, no no.
E giro una dove capita, me l'accendo per nascondere una lacrima. Ho gli occhi rossi come paprika.
No love, no love, no more, no no.
Lo sai da quando tu sei partita che mi faccio le domande sulla vita. Tante cose giuro che non le ho capite mica, e mi sento un ladro senza via d'uscita.
Spero sei guarita e che hai fatto move on, perché io già da mo, ma so che non sei la tipa tu. So che vuoi stare con me, che hai capito lo swag. Guarda che lo so che la tua amica dice che
quelli come me
ti rovinano la vita, ma non sa niente di me. Agli occhi rossi come paprika, dimetti i fumi pure l'anima, spari su un cuore che già sanguina.
One shot, no more, no no.
E giro una dove capita, me l'accendo per nascondere una lacrima. Agli occhi rossi come paprika.
No love, no love, no more, no no.
Grazie. pubblicità su RT, chiama 075-914-2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Il cittadino informato.
Siamo tornati al cittadino informato.
Io ricordo di nuovo, leggendo e seguendo quello che si può vedere sulla attività di Francesco Curto, che ci sono anche traduzioni di insegnanti dell'Università per Stranieri a Perugia, per esempio professoressa peruviana ha tradotto in spagnolo alcune delle poesie e delle opere di Curto, perché riconosce che è un mondo ricco di umanità e di amore. Per chiudere, Francesco, hai citato l'esperienza, i collegamenti, la rete dei professori universitari e della opportunità che ha dato l'Università per Stranieri di Perugia e l'università in genere ai cittadini che sono venuti a studiare a Perugia, che sono cresciuti a Perugia, e che è stata, secondo me, sono state le due università, ma in modo particolare un laboratorio di culture e di crescita che oggi viene un po' meno, non tanto per il ruolo dell'università, ma per la cultura dominante che invece vuole creare muri e recinti. Per chiudere ti lascerei, se vuoi o come preferisci, o con una riflessione sulla necessità di abbattere i muri, o perché no, leggendoci un pezzetto di qualche tua poesia, decidi tu. Poi così ci salutiamo e invitiamo tutti a seguire fulgineamente il concorso e partecipare. Poi trovate tutto sul sito dell'associazione con la finale, e magari augurando a chi ci sta seguendo e ospite oggi di essere fra i premiati il 26. Prego Francesco.
Io ti faccio questo riferimento soltanto a Necdet Ataba, che ho conosciuto qui a Perugia nel 1975, questo ragazzo giovanissimo turco che è venuto a studiare Perugia e a Perugia, e soprattutto per conoscere la letteratura italiana. A quel tempo si occupava di Leonardo Sciascia, e non è poco, insomma. Esatto. La vicinitudine di Leonardo Sciascia, io ho avuto il piacere di essere pubblicato nelle sue riviste turche Italian Philologies, e poi successivamente con queste traduzioni che faceva su Cumhuriyet, che è un po' la Repubblica nostra italiana, e a parte Oretta Guidi, che è quella che mi ha sempre ospitato nelle sue lezioni i giovedì della Dante insieme alla Moretti. Devo dire che sono veramente contento, naturalmente, di ritrovare la loro opere, le loro considerazioni sulla mia poesia, un po' naturalmente in questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme. Ti lascio, se c'è il tempo, ti vorrei lasciare con questa poesia che è dedicata appunto a Lorenzo, che è il mio nipote, ma è la nuova generazione praticamente. A Lorenzo, ti lascio Lorenzo un sacco di parole e una montagna di sogni da realizzare. Ti lascio una terra, l'unica, stanca di essere sfruttata. Ti lascio però le nuvole e miliardi di stelle, la compagnia sincera di un albero e tutte le alghe e i tramonti. Ti lascio un mare immenso da navigare dentro il cuore di una donna. Ti lascio la pioggia e il grano, e ascolta il silenzio del bosco che sussurra. Ti lascio tutto il tempo di una vita che ti regala emozioni e gioie infinite. Perdonami se ti lascio tanto debito pubblico per le mie comodità e i privilegi, tutto il peso di fantasmi innocenti che gridano dolore per le guerre vissute. Ti lascio purtroppo gli arsenali di morte che con l'odio abbiamo costruito per la cupidigia dei ricchi che governano il mondo. Ti prego di non farti prendere dalla violenza del potere, ma coltiva il dissenso e lotta sempre con la parola. Ti lascio la mia fantasia e libertà, e il libero è il pensiero che non possono imprigionare. Ogni giorno tentano di catturarti la mente. Tu puoi cambiare strada e il mondo, sfidare l'incognito con coraggio. Non so se scollinando l'orizzonte troverai Dio, questo non potrò garantirtelo. Ti lascio con quel sogno di contatto che oggi il virus ci ha negato. Ci toccheremo ancora con l'abbraccio, e saranno baci caldi e carezze infinite a colmare distanze e a far sbocciare il sorriso. Ti lascio un sacco pesante di parole e una vita da costruire con i tuoi sogni. Ti lascio questi versi sfusi, impastati col vento e il lievito della speranza per il futuro.
Grazie.
Molto toccante, veramente.
Io farei questa chiusura, intanto augurando a tutti i partecipanti al premio successo per le pubblicazioni e per il futuro. Ricordo che la premiazione sarà il 26 ottobre a Foligno. E mi permetto di dire che la presenza di Curto ci ha permesso e ci permette di dimostrare che l'Umbria è davvero ricca, ha delle potenzialità infinite che pochi conoscono, magari come nel caso di Francesco Curto ci sono più che apprezzano anche all'estero. Avete visto, ne abbiamo citate una cosa minima di
produzione.
No, e
poi
di,
se
di
mi
produzione.
Posso permettere, Alessandro. Prego. Anche nelle edizioni precedenti non è neanche passatempo, perché questa è una vera e propria passione relegata solo all'età adulta, perché ci sono stati anche molti ragazzi a partecipare al premio Fulginamente.
Esatto. Quindi tanta vita e tanti auguri
grazie, soprattutto dell'incontro, del nostro rincontro, perché esatto. È stato molto bello per me, una sorpresa,
anche sorpresa, no? Quando
sì,
era...
sì.
Va bene. A presto,
sì.
Allora speriamo in occasioni piacevoli come questa.
Grazie mille al professor Francesco Curti.
Grazie. Ma non chiamatemi professore, perché non sono professore, non ho mai insegnato.
A Francesco, e tra l'altro proprio in questi giorni è la festa e sarà l'anno il futuro di Francesco, quindi abbiamo ospitato e iniziato l'incontro con Fulginamente con un nome, se non altro nella nostra terra, portatore di pace, di tranquillità, di serenità, quindi grazie ancora Francesco.
Grazie veramente.
Il cittadino informato.
mondo di musica e di informazione.
Il cittadino informato.
Siamo tornati dopo questa pausa musicale col cittadino informato. Stavamo interloquendo con il professor Francesco Curto e adesso passiamo alla parte narrativa. Abbiamo un'altra importante scrittrice e autrice
del premio Fulginamente,
del romanzo Questione di accenti, Bianca Bracardi.
Buongiorno alla nostra ospite che è la scrittrice Bianca Bracardi. Sintetizziamo e chiediamo già da ora scusa per la sintesi, ma io vorrei ricordare che cos'è il premio Fulginiamente. È un premio che è stato istituito, è all'ottava edizione, dall'associazione Fulginiamente, patrocinio del Comune di Foligno, Fondazione Cassa del Risparmio, ma soprattutto tantissime volontarie e volontari che tengono in piedi e presentano le opere in location molto belle dell'Umbria, dai giardini alle basiliche, alle chiese, e quindi si passa a una selezione che presso una giuria mista, una giuria tecnica di 10 membri formata da scrittori, giornalisti, docenti, esperti del mondo della cultura, e una giuria popolare di 40 membri. Oggi e la prossima puntata di mercoledì sono ospiti di RT e di Federconsumatori tre finalisti. Abbiamo visto la poesia e adesso l'incontro è per la parte letteraria con Bianca Bracardi, e prego Linda di farci la presentazione, anche se chiediamo di nuovo scusa, sintetica però, dei lavori di chi è Bianca.
Bianca Bracardi vive a Perugia, dove è nata l'11 agosto del 1986. Laureata in storia, ama i viaggi, la lettura e la fotografia. Scrive da quando ne ha memoria e non ne può fare a meno. Sognatrice, inguaribile, romantica e curiosa di natura, adora il cinema, il teatro e soprattutto Parigi, dove ha ambientato il suo primo romanzo Il momento giusto, secondo classificato al premio letterario Fulginiamente 2021 per scrittori umbri. Ha pubblicato nella raccolta Vi parlerò di lei il racconto breve Nessuna primavera si dimentica di fiorire, arrivando terza al concorso nazionale letterario Rina Gatti 2021. Continua a inseguire idee scrivendo anche racconti e pièce teatrali. Buongiorno quindi all'autrice Bianca Bracardi.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, e quindi come abbiamo sentito, se mi posso permettere, Bianca insegue ancora i sogni, insegue le idee, insegue l'idea di un amore profondo. Fondo di contatti in un mondo, in un momento, mi permetto di dire, molto complicato per i contatti. Veniamo da un periodo dove siamo stati obbligati a non avere relazioni, oppure siamo in un momento dove le relazioni sono soggette alle paure, è difficile fidarsi di chi incontro, di chi vedo vicino a me o che magari sta in ascensore o in metropolitana o in un treno. Invece i romanzi e la volontà di, come abbiamo sentito, di Bianca è di promuovere e di raccontare invece la possibilità di incontri profondi, tra l'altro con quello che ha scritto e con quello che sogna ancora di poter trasmettere agli altri. Lascio la parola a Bianca per presentare la sua opera, che ricordo è finalista al premio Fulginiamente 2024.
Grazie infinite. Devo dire la verità che è il segno di quello che è il fulcro del mio romanzo di Questione di accenti, perché effettivamente è un romanzo che parla di relazioni un pochino particolari, perché è ambientato a Parigi, in una Parigi un po' di solito, perché la mia protagonista, Proserpine, lavora all'ufficio oggetti smarriti della metropolitana di Parigi. È una ragazza curiosa di natura, forse mi assomiglia anche un pochino, ha un pallino, quello delle relazioni, appunto, di riuscire a unire l'oggetto disperso, dimenticato, con il legittimo proprietario, perché di fondo crede che tutti gli oggetti abbiano una loro valenza nella vita di qualsiasi persona. Quindi effettivamente è un libro sulle relazioni, le relazioni che possono nascere tra oggetti animati, quindi persone, e qualcosa di inanimato come può essere, non so, una sciarpa, però un particolare profumo, e quindi ti ricorda qualcosa. Chi di noi, per esempio, quando vanno fitte dei nonni, è stato da poco il 2 ottobre, quindi la festa dei nonni, degli angeli custodi, quando vai ad aprire un baule e senti magari un profumo particolare, non ha un ricordo di un evento accaduto con i nonni o con qualche familiare, persone che comunque ci circondano, che hanno per noi una valenza affettiva, no? Quindi di fatto l'unione, ecco, tra gli oggetti e le relazioni che questi possono andare a creare, secondo Proserpin, è molto molto forte. E a seguito appunto di un ritrovamento particolare di un oggetto, questo sarà una sorta di deus ex machina per far partire una ricerca che porterà la nostra protagonista diciamo a dover riscavare nel suo passato e fare anche i conti con qualcosa che effettivamente credeva fosse dimenticato, fosse stato accantonato in una parte della sua vita che lei non voleva più andare a toccare, ecco. E poi nel romanzo c'è la presenza molto forte della città di Parigi, che io adoro perché ci sono stata tante volte, arrivata da volte, non mi stufo mai di tornarci. La prima volta ero piccolissima, ho dei ricordi vividi comunque della vacanza, e è una parte di me anche Parigi, perché la sua atmosfera, quello che regala ai visitori, non tanto ai turisti, perché c'è una differenza sostanziale tra il vedere una città come turista e il vederla come visitatore, quindi sentirla nel profondo, è una cosa che non in tutte le città. La città dove vivo mi piace tantissimo, ovviamente abbiamo delle città, sì.
Scusa, abbiamo anche difficoltà di tempi e di orari,
sì.
Farei uno stacco un attimo per sentire un pezzetto di musica,
facciamo
poi
una breve pausa musicale e torniamo subito.
Il cittadino informato.
Silent night,
I'm
cittadino informato.
Eccoci tornati al Cittadino Informato dopo questa breve pausa musicale. Siamo qui con l'autrice Bianca Bracardi, ci stava presentando il suo romanzo Questione di Accenti, finalista al premio Fulgineamente 2024.
Nel passaggio e nella presentazione del libro e nelle riflessioni di Bianca prima, a me ha colpito una cosa in modo particolare, e sono anche per questo molto contento di ospitare i finalisti di Fulgineamente, in modo particolare questo. Parlavi che ogni oggetto perso, ogni oggetto ritrovato nasconde poi una perdita profonda, oppure quell'oggetto ricostruisce ricordi dell'infanzia, del passato. Io vorrei uscire un attimo, poi ci torniamo sul libro, Bianca, ma in questo momento vorrei far riflettere insieme a lei, a chi ci ascolta, a quello che può essere il dramma che a volte ci viene presentato solo come un numero in movimento, cioè cittadini che sono costretti, milioni di cittadini costretti dalla sera alla mattina o anche nel giro di due ore a lasciare tutto quello che hanno, la loro casa, i loro affetti, il loro vivere quotidiano, perché viene detto loro trasferitevi, tra l'altro non si sa dove, sono milioni in questo momento, purtroppo, dico io. E quindi il libro e la riflessione che faceva prima Bianca interessa in modo particolare, perché vorrei con lei invitare chi ci ascolta a riflettere nuovamente quale dramma stiamo vivendo e che cosa vuol dire perdere o non poter ritrovare quell'oggetto. Sono andato un po' fuori del libro, chiedo comunque un appoggio.
Prego. Direi di no, perché fondamentalmente il libro effettivamente parla di relazioni, di quante e di come queste poi vanno a intessere la vita di qualsiasi persona. Noi tutti siamo fatti di relazioni e soprattutto di cose che ci contraddistinguono fondamentalmente. Anche i girovaghi più incalliti portano con sé un ricordo del posto da dove provengono, quindi sicuramente la depersonalizzazione, lo spostamento, come prima si accennava, doversi appunto spostare da una casa per dover andare da un'altra parte, sicuramente è un taglio netto con un prima e un dopo. Tra l'altro il libro, ho deciso di ambientarlo a Parigi, ma in una Parigi un po' diversa, quindi nella metropolitana, nel sotto, vivere sottoterra rispetto al sopra, che è la vita che tutti noi facciamo, è anche una rappresenta anche una dicotomia tra quello che è il vivere tra gli usci, no? Tra quello che è prima e quello che è dopo, una vita diversa a quella lavorativa, magari nel sotto, più chiusa e in un certo modo, rispetto a quella che noi facciamo normalmente tutti i giorni alla luce del sole o altro. Quindi è un libro effettivamente che indaga anche su quello che sono gangli delle relazioni tra persone, tra affetti familiari, ma anche intimamente, cioè tra le nostre diverse sfaccettature. Quindi non è assolutamente un fuori tema quello che è stato posto, anzi è un apporto molto positivo a tutto quello che poi il libro racconterà, senza spoilerare troppo.
No, io leggo prima di chiudere questa puntata di oggi e darti già appuntamento a quella di mercoledì, leggo un passaggio nella presentazione del libro, se ho colto bene, che però a proposito del sotto e del sopra, della luce e delle ombre, poi però dice l'autrice, dice, credo è riportato nel senso del libro, che sarebbe bastato a volte riunire le due parti di una stessa medaglia e molte cose si sarebbero sistemate. Poi con questo, magari con una riflessione, se ho capito bene, su questo ci lasciamo e ci diamo appuntamento a mercoledì.
Certo, sì, sicuramente, perché quello è la chiave per aprire il libro, per riuscire a capire effettivamente dove poi il libro va a concludersi. Quindi sì, va più che bene.
Allora, perfetto. In attesa di risentirci mercoledì, io ricordo che i finalisti e tutti coloro che partecipano al libro Fulgineamente hanno già pubblicato in passato, ma anche l'opera che viene presentata e viene votata dalle giurie nelle selezioni che avvengono nelle varie parti dell'Umbria, sono libri che il cittadino e i cittadini che vogliono, gli ascoltatori, possono e devono, dico io, comprare, perché il libro fa la differenza fra chi vuole vivere e chi vuole sopravvivere, secondo me. A mercoledì.
Vero.
Quindi salutiamo la scrittrice e autrice Bianca Bracardi, ricordiamo anche la finale del premio Fulgineamente che si terrà il 26 ottobre in Foligno, a cui vi invitiamo anche di partecipare. Ringrazio come sempre Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, ringrazio tutti voi ascoltatori del Cittadino Informato, ci sentiamo mercoledì, restate su RT.
Cittadino Informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il Cittadino Informato.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.